Questa sera, di generazione in generazione, è ancora possibile educare in famiglia. Abbiamo con noi Elena Marta, professore ordinario di psicologia sociale e di psicologia di comunità dell'Università Cattolica di Brescia. Come avete visto, abbiamo avuto anche questa importante collaborazione proprio con questo studio di ricerca e studi sulla famiglia proprio dell'Università Cattolica. Ci tenevo a sottolinearlo perché è stato un contributo fattivo proprio in termini di persone e anche di idee. Lascio la parola a lei per la consueta esposizione. Vorremmo che fosse sempre poi alla fine seguita da tante domande. Insomma, abbiamo detto che è un lavoro questo percorso e vorremmo che continuasse anche questa sera. La ringrazio e lascio subito la parola.
Beh, allora, intanto grazie a voi, scusate per il ritardo, ma a un certo punto mi siamo persa. Però insomma siamo arrivati, dai, l'importante è quello. Allora, io pensando un po' all'intervento di stasera, sono partita proprio dal titolo, che è un bel titolo e anche molto provocatorio. E allora, proprio pensando anche a un dibattito, ho pensato di mettere insieme alcune riflessioni che in questi anni noi abbiamo fatto appunto al Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell'Università Cattolica, una serie di provocazioni per vedere come possiamo reinterpretare questa domanda e soprattutto la parte iniziale del titolo. Devo dire che questa parte iniziale di generazione in generazione è molto intrigante, intanto perché dobbiamo capire cosa vuol dire generazione e in secondo luogo perché dobbiamo anche capire cosa vuol dire il passaggio tra le generazioni. Di generazione in generazione vuol dire che qualcosa passa, ma si tratta di capire che cosa e come passa, che è l'elemento saliente. Il che cosa e il come passa ci consente di rispondere alla seconda domanda, o meglio, alla seconda parte del titolo, che è la domanda. È ancora possibile educare in famiglia? Allora, da quello che in qualche modo noi abbiamo visto, la risposta è sì, ma, e anticipo un po' anche il senso del discorso che farò, che nasce un po' dalle ricerche che noi abbiamo fatto, sì, ma soprattutto laddove la famiglia incomincia a pensarsi come costituita da generazioni familiari che sono anche generazioni sociali. E quindi sì, ma laddove la famiglia non vive l'educazione in maniera privatistica, ma incomincia a pensarsi come, o ritorna a pensarsi, come un nucleo fondamentale del contesto comunitario in cui è inserita e quindi, in un qualche modo, oltre ad assolvere un compito educativo dentro la famiglia, si pone anche l'interrogativo di comprendere come questo compito educativo possa essere svolto rispetto ai propri figli, ma necessariamente anche alla generazione a cui i figli appartengono. Allora, un po' la sfida e la provocazione è questa, l'anticipo e poi vediamo come si declina. Oggi essere famiglia ed essere famiglia educante non può prescindere dal pensare in un qualche modo anche di mettersi in rete con altre famiglie, anche in qualche modo dal pensare che quello che io trasmetto in famiglia in un qualche modo, e poi capiremo in che modo, valica i confini della famiglia ed esce. E se io voglio assolvere al mio compito educativo, che è quello di far crescere e consentire ai figli di costruire un'identità adulta, non posso farlo se non ho un pensiero, una progettualità anche globalmente alla generazione, al contesto sociale a cui mio figlio appartiene. Il non posso farlo non è un divieto in assoluto, ma quello che noi abbiamo visto è che è oggi difficile che la famiglia pensi di continuare a mantenere alte delle barriere verso il mondo esterno e pensi di assolvere in un qualche modo da sola questa funzione educativa se non sviluppa quella che poi vedremo noi abbiamo chiamato generatività sociale, cioè se non incomincia a pensare l'educazione dei figli come qualcosa che sempre più porta i figli dall'interno all'esterno, ma questo esterno deve essere costruito. E se questo esterno in un qualche modo è diverso da come io lo penso e me lo immagino, devo essere consapevole che sono anche responsabile di questo fatto. Allora, perché dico questo? Perché quello che noi un po' abbiamo visto è che rispetto a qualche anno fa lo scenario in cui vivono le famiglie è molto cambiato, e di questo dobbiamo tener conto. Nel senso che qualche anno fa le transizioni normative, avere dei figli, farli uscire per andare alla scuola materna, farli uscire per andare all'elementare, affrontare l'adolescenza dei figli, tutte queste transizioni normative che sfidano il funzionamento familiare, avevano delle modalità di declinarsi che erano molto standardizzate e venivano affrontate in maniera standardizzata. Si sapeva che cosa si doveva fare, si sapeva in qualche modo, passatemi questo termine porco tecnico ma chiaro, chi comandava e chi doveva ubbidire, si sapeva che cosa ci si doveva aspettare dal contesto esterno. Oggi quello che mette in scacco le famiglie, ma le famiglie tra virgolette normali, le famiglie come siamo tutti noi, cioè quelle che un tempo affrontavano queste transizioni in maniera pacifica e tranquilla, quello che smette in scacco queste famiglie, che siamo quindi tutte noi e che quindi fa interrogare su è ancora possibile educare in famiglia, è proprio la difficoltà ad affrontare in maniera adeguata le normali transizioni della vita. È la difficoltà di educare figli, di tenere insieme il mondo del lavoro col mondo della famiglia, il mondo del divertimento e dell'impegno anche con i tempi della famiglia, con i tempi delle giovani generazioni. Faccio un esempio, se volete un po' anche questo provocatorio, ma qualche tempo fa abbiamo fatto una bella ricerca sui figli delle persone molto impegnate, che mi dicevano, Fischio, prof, la mia mamma e mio papà tanto impegnati in oratorio, nell'organizzazione di volontariato, ma a me chi mi cura? E mi dicono, ma tu impari, diventi grande. E io imparo, divento grande, ma ogni tanto mi piacerebbe essere quei bambini che la mia mamma ha catechismo. Allora, è un esempio paradossale per dire però che c'è anche la fatica del tenere insieme tanti tempi che mettono in scacco un funzionamento familiare, creando all'interno della famiglia un disorientamento della generazione adulta o della generazione dei giovani. Un disorientamento che è determinato pesantemente da questi cambiamenti sociali. Provate a pensare, non so, se io penso alla mia vita, io sono in corsa continuamente, sono in corsa per andare a prendere il treno, per andare al lavoro, poi torno a casa, porto la bambina a catechismo, poi porto a danza, poi porto quell'altra a fare l'altra attività. Allora, le famiglie oggi si trovano a vivere un mondo affannato, sempre in corsa, o in parte disorientate, perché a volte faticano a trovare un po' l'orizzonte, il significato di quello che stanno vivendo, e questo affanno non deriva da eventi straordinari, ma deriva dalla quotidianità. Non solo, ma questo disorientamento e questo affanno che un po' tutti noi famiglie viviamo si accompagna ad un altro elemento. Non è solo lo spaesamento rispetto a quali sono oggi i valori forti a cui far riferimento, non è solo lo spaesamento rispetto a come posso organizzare tutti questi tempi. C'è anche un altro elemento, che anche siamo sempre in affanno e in corsa con altri, molte famiglie, in realtà, pur non dichiarandolo, vivono molto spesso un senso di solitudine, un senso di isolamento, un senso di impotenza quando sentono di non riuscire a far fronte a questi compiti che sono normativi, ma pensano di essere i soli, pensano di essere gli unici in difficoltà e che questo sia una colpa e che questo sia un disorientamento proprio e non un disorientamento anche degli altri. Allora, in questo senso, prima dicevo, è possibile educare oggi in famiglia? Sì, ma anche in relazione agli altri o al contesto, perché è evidente che una famiglia che si trova in questa situazione, che vive questo come un forte senso di colpa, tende sempre più a isolarsi, sempre più a chiudersi un po' a riccio, e questo la porta ad essere sempre più in affanno nell'assolvere a quei compiti normativi che invece dovrebbe assolvere. Perché si trova sempre più in affanno? Si trova sempre più in affanno perché questa chiusura le fa bruciare molte energie e risorse, perché non trova contesti e ambiti in cui può riattingere delle risorse. E questo, guardate, che vale sia per la famiglia che vive la difficoltà, sia per la famiglia che osserva la famiglia in difficoltà. Perché a volte diventa difficile, per chi vede una famiglia in difficoltà o un adulto in difficoltà nel ruolo educativo, anche capire che cosa fare. Dirsi, a Cipicchia, vedo la difficoltà, ma come posso permettermi io di intervenire? A che titolo io intervengo? Nel senso che un altro elemento molto interessante, se volete, di questo cambiamento, oltre al disorientamento anche un po' della generazione adulta, è la difficoltà della generazione adulta di riconoscersi come generazione. Se io sono ai giardinetti e vedo un bambino che si comporta in modo maleducato e dico, guarda che ti stai comportando male, come è capitato anche a me, arriva la mamma come un'aquila e dice come si permette lei, ma già è un'espressione, come si permette lei, un'espressione ripulita ed educata, di fare un'osservazione a mio figlio. E per come è capitato anche a me, la madre mi snocciola una serie di titoli che di fronte al figlio che mi fanno rabbrividire. Allora, questo evento che poi io cito sempre come esempio perché mi è capitato, anche perché io non mi faccio i fatti miei e quindi se vedo un bambino che rompe le scatole a tutti gli altri bambini, intervengo. Non credo sia capitato solo a me, ci capita di frequente. E la madre mi dice, ma perché lei si autorizza a intervenire? Allora, se quell'altra gli dà di gomito, gli dice perché lei è la psicologa, partono tutti gli improperi verso i servizi. Se io dico, intervengo perché sono un genitore come lei e pensavo di aiutarla in una funzione educativa, l'altra mi dice, fatti tuoi. Allora, questo vuol dire che se io voglio educare mia figlia in un certo modo, ma in un qualche modo non creo nel contesto sociale, con la generazione adulta, un asse forte, non creo un contesto in cui tra adulti si possono condividere alcuni valori di base, l'educazione che io posso dare diventa un'educazione che si brucia e si consuma in quella realtà, ma oltretutto io rinuncio alla mia responsabilità sociale come famiglia, come generazione familiare e anche sociale di provare a costruire un contesto di crescita sana che non è sano solo per l'altra generazione, per gli altri membri della generazione, cioè i coetanei di mia figlia o di mio figlio, ma egoisticamente rendendo il contesto sano per gli altri lo rendo sano anche per mio figlio. Provo a spiegarmi un pochino di più. Nel senso che in questa difficoltà, in questa situazione così complicata, due diventano i grossi rischi educativi che corrono le famiglie. Il primo è quello di spostare tutto sull'asse affettivo e di dimenticare l'asse etico. Per intenderci, la difficoltà educativa di imporre non di imporre, ma di passare delle norme, delle regole, dei valori e provare anche come generazione adulta a condividerle, questa difficoltà molto spesso ha comportato una rinuncia inconsapevole da parte delle famiglie di provare a stare sull'asse etico, cioè del dire questo è giusto e questo non è giusto. Questo va bene, questo non va bene. Tutto è stato spostato sul lato affettivo perché tutto diventa supporto, comunicazione, ascolto delle emozioni e dei sentimenti. Allora, non so se è capitato anche voi, ma molto spesso si sente dire dai genitori, guarda, può andare dove vuole purché me lo dica. Piuttosto che non, ma porna nin. Devi fargli fare tutta quella fatica lì. Io l'ho fatta quando ero giovane questa fatica. Se posso, perché non devo evitargli questa fatica? Dove questo falso accudimento, questa falsa cura, diventa non solo iperprotettiva, ma assolutamente non emancipatoria. Nel senso che educare vuol dire anche consentire di sperimentare situazioni di frustrazione, situazioni di rischio, situazioni di fatica, e non farlo crepare sotto la fatica, sto povero figliolo, ma strumentarlo, dargli le risorse perché possa affrontarle quelle fatiche, ma se le affronti lui. Vi faccio un altro esempio paradossale. Io ho dei genitori che mi telefonano per dirmi: ma come, professoressa, ha corretto questo capitolo della tesi di mia figlia? Io non sono d'accordo con le sue correzioni. Allora, uno arriva a fare la tesi a 24-25 anni. Se non sei d'accordo, e viva il buon Gesù, vieni e mi dici, anche perché non mi pare di essere una che mangia le persone, non sono brava agli esami, ma non mangio nessuno, vieni e mi dici: prof, non sono d'accordo. O non dici niente, non mi fai telefonare dalla tua mamma. Ok? Allora, anche questo, se volete, un esempio eclatante, ma di cose che esistono, che noi abbiamo genitori che scrivono i figli in università, genitori che telefonano per la tesi, genitori che mi vengono a chiedere consigli per il tirocinio dei figli. Io dico sempre: tirocinio deve farlo sua figlia, se vuole viene sua figlia. Guarda, se vuole prendiamo un bel caffè, chiacchieriamo di shopping, fiori, libri, ma del tirocinio di sua figlia, avendo sua figlia 24 anni, parlo con sua figlia. Ma io capisco la preoccupazione di questa mamma, nel senso che c'è la falsa idea che quello è aiutare, strumentare i figli, tutelarli ed educarli. Guardate che questi sono esempi eccessivi, ma al di là di questi eccessi ci sono tante piccole cose che invece vanno in questa direzione. Allora, c'è un po' l'idea che quello che conta appunto sono gli affetti, che diventano però sentimenti ed emozioni, perché l'affetto senza il vincolo anche dell'impegno etico nella relazione, che vuol dire anche dare delle regole e delle norme, diventa semplice sentimento. Qual è la differenza tra affetto e sentimento? È che l'affetto tiene conto della diversità dell'altro e vive, si arricchisce del fatto che l'attenzione che io ho per l'altro, la cura che ho per l'altro, non risponde al mio bisogno di sentirmi bravo come genitore perché ho risparmiato a mio figlio le fatiche che io ho fatto, ma risponde al bisogno dell'altro di costruire un'identità solida, facendo le sue di fatiche, scontrandosi sulle norme, scontrandosi sulle regole. Allora, la regola senza senso è senza senso, non va bene, ma l'affetto senza regola diventa l'onda dei sentimenti del momento, dove quello che prevale è il mio bisogno autorealizzativo, indipendentemente dalla relazione. Ma la risposta a un bisogno autoriferito, che non vive di un confronto relazionale, è una risposta che non fa crescere, è una risposta che alla fine frustra, è una risposta che alla fine ributta su di sé e impedisce invece di crescere, di entrare, di imparare a entrare in relazione con gli altri. Questa è la prima difficoltà educativa. La seconda difficoltà educativa è quello che dicevo prima dell'autoreferenzialità. Oggi le famiglie tendono molto spesso a chiudersi all'interno, a produrre quello che si dice in gergo tanto capitale umano, a riprodurre all'interno della famiglia fiducia, solidarietà, reciprocità, ma con una chiusura così rigida che questo capitale primario non arriva fuori, non si traduce, non si trasforma in capitale sociale secondario, cioè quello che si costruisce nei contesti sociali. Questo che cosa comporta? Comporta l'idea che le giovani generazioni crescono con in testa la scissione tra il mondo familiare e il mondo sociale, in cui comunque i figli devono entrare, perché l'obiettivo di diventare grandi è di costruire un'identità adulta, vuol dire assumersi le responsabilità in qualsiasi contesto, fare una famiglia, avere una posizione nel mondo lavorativo, avere una posizione nel mondo sociale. Come ci diceva Freud, questi sono i compiti degli adulti. Allora è evidente che in un qualche modo è questo quello che io devo favorire, la possibilità di uscire nel mondo sociale costruendo un'identità matura. Ma se l'idea che io passo è che solo all'interno della famiglia c'è un contesto buono, c'è un contesto di fiducia, e l'esterno è un contesto in cui non vale la pena investire, e l'esterno è un contesto cattivo, è un contesto da cui ti devi difendere, o è un contesto che tu devi aggredire per non essere aggredito, ma perché mai un giovane figlio dovrebbe andarsene? Perché mai dovrebbe voler diventare adulto? Perché mai dovrebbe voler crescere? Perché devo uscire in un contesto così brutto, cattivo, e che lì è da aspettare di aggredirmi, quando l'unico posto, l'unico luogo in cui io posso crescere tranquillo, sano, è quello della mia famiglia? Allora, in parte questo ci spiega com'è che poi questi giovani adulti stanno in famiglia per 35, fino a 35-40 anni. Non è un problema di lavoro. Noi abbiamo giovani adulti che lavorano, che hanno una relazione affettiva stabile, ma stanno con mamma. Non perché sono dei bamboccioni, come dice qualcuno, non perché non sono capaci, ma perché c'è un gioco tra le generazioni che porta a pensare che uscire è così tanto pericoloso, uscire è così tanto temibile, uscire diventa così tanto faticoso e soprattutto non soddisfa i miei bisogni autorealizzativi, perché mi pone nel confronto con i bisogni autorealizzativi dell'altro, mentre nella famiglia la tendenza è quella di soddisfare i miei bisogni, che io mi domando perché mai dovrei uscire. Me ne sto in casa, non mi assumo nessuna responsabilità e ho risolto i miei problemi. Ma la generazione adulta ha il problema di non aver educato alla vita adulta quella generazione di giovani. Perché quando io inibisco e blocco la crescita, vuol dire che ho fallito da qualche parte nel mio compito educativo. Allora, in un qualche modo, se queste sono le difficoltà e si collocano in questo scenario, noi ci siamo detti, ma qual è il modo per poter uscire? Certo, ci sono tutta una serie di accorgimenti, anche di indicazioni più pedagogiche che possono essere considerate all'interno della famiglia, ma in termini più progettuali, questa situazione si risolve se all'interno della famiglia, ma anche fuori, le persone incominciano a pensarsi come generazioni familiari e generazioni sociali. Cioè se incominciano a sviluppare una progettualità che è familiare sicuramente, ma che in un qualche modo butta l'occhio agli aspetti comunitari, che si interroga e incomincia a lavorare sul fatto che crescere dei figli, educare dei figli, come ci dice bene il movimento della generatività, vuol dire generare, curare e poi lasciare andare. Allora, svolgere fino in fondo un compito educativo vuol dire essere generativi, nel senso che vuol dire essere capaci di dare la vita, e quindi con tutto il significato simbolico che sta dietro a questo, dare cura a quella persona, ossia curare lo sviluppo dell'identità di quella persona, non soffocarla in maniera protettiva, ma consentire che quella persona faccia il salto, che quella persona se ne vada, nel senso che se ne vada da un contesto in cui è ancora figlio e bambino e diventi figlio ma adulto, che si assuma delle responsabilità adulte. Quello è, come dire, l'esito di un buon processo educativo in famiglia, dove l'assumersi le responsabilità adulte può avere forme diverse da quelle che noi abbiamo scelto o che noi ci immaginavamo. Ma nella misura in cui io mi rendo conto che l'altro è eccedente rispetto alla coppia e non costitutivo della coppia, non posso che rispettare le sue scelte, che possono essere diverse dalle mie, pur testimoniando poi, in tempi anche diversi, di aver assunto un patrimonio simbolico e valoriale che magari in questo momento faccio fatica a vedere. ritorno indietro su questo che vi ho detto, che ha messo insieme tanti passaggi, perché il primo elemento importante che ci consente in un qualche modo di fare questo gioco tra dentro e fuori la famiglia è proprio quello di riflettere sul concetto di generatività. La generatività è diverso dalla genitorialità. La generatività è un concetto di Erickson che la definisce in un modo che, non so, a me piace molto, adesso me lo sono scritto perché non sempre me lo ricordo a memoria. Erickson dice che la generatività è quella cura che consiste nell'interessamento in costante espansione per ciò che è stato generato, per amore, per necessità o per caso, e che supera l'adesione ambivalente ad un obbligo irrevocabile. Allora, cosa vuol dire quella cura che consiste nell'interessamento in costante espansione per ciò che è stato generato, per amore, per necessità e per caso? E guardate che quando Erickson parla, definisce così la generatività, ha in mente la generatività familiare, cioè quella che i genitori sviluppano nei confronti dei figli, ma anche quella che poi altri autori chiameranno la generatività sociale, cioè quella che un adulto sviluppa per la generazione a cui il figlio appartiene. Allora, la cura che consiste nell'interesse in costante espansione vuol dire la possibilità di star vicino a una persona che sta crescendo, di accompagnare questa crescita, strumentando questa persona sia di affetti ma anche di norme, in modo tale che la crescita di questa persona possa in un qualche modo, proprio perché è eccedente rispetto alla coppia, possa costantemente generare energie attorno alla crescita di questa persona e possa costantemente accompagnare, pur consentendo agli aspetti imprevedibili delle relazioni, agli aspetti non previsti, agli aspetti di ambivalenza delle relazioni, di essere contenute in questo rapporto, di dargli significato, di essere accolte, di far crescere l'altra persona. Perché dico gli aspetti imprevisti e gli aspetti di ambivalenza? Perché noi sappiamo che c'è un autore che si chiama Beavers che dice: non puoi amare senza correre il rischio di amare. Amare l'altro vuol dire correre il rischio che l'altro si presenti in modo diverso da come me lo aspetto. Ma è accettare questo che in un qualche modo aiuta anche a vedere come costruire una relazione educativa che sia davvero di crescita dell'altro. È il pensare che quello che io ho trasmesso, il patrimonio valoriale che io ho trasmesso, può essere assunto e modificato dall'altro, anzi, deve essere assunto e modificato dall'altro. Perché assolvere al compito educativo vuol dire anche trasmettere un patrimonio valoriale, ma consentire all'altra generazione, consentire a mio figlio e consentire alla generazione di mio figlio di innovare questo patrimonio valoriale, di metterci quello che la sua generazione può metterci, pur mantenendo di base quel patrimonio simbolico e valoriale. Vi faccio un esempio che io mi occupo di volontariato e studio il volontariato dei giovani. Allora, oggi se voi prendete un po' di testi che si occupano di giovani, quello che trovate è: i giovani sono disaffezionati alla politica, i giovani sono narcisisti, i giovani sono individualisti, i giovani non fanno volontariato, i giovani non si impegnano in politica, i giovani non fanno, non fanno, non fanno, non fanno. Allora, a parte il fatto che se la generazione dopo la mia non fa delle cose o fa delle cose, mi viene il dubbio che forse una responsabilità ce l'ho anch'io, perché forse ho trasmesso o non trasmesso delle cose. Ma a parte il fatto che una lettura cieca su una generazione che non va in asse verticale coglie una parte del fenomeno e non l'altro. Ma se noi stessimo davvero in ascolto di questi giovani, li osservassimo, guardassimo le forme che invece i comportamenti prosociali hanno nella loro generazione, ci accorgeremmo quanto li svalutiamo e non li valorizziamo in forme di impegno e prosocialità che non sono della mia generazione, che probabilmente non sono della vostra, ma che sono loro. Loro non vanno in piazza, vanno sui blog, vanno sui forum. Allora, io non sono abituata, non sono neanche su Facebook, perché è una cosa che odio e che trovo limitante della privacy di una persona. Ma capisco che invece loro fanno dei dibattiti su Facebook anche, su temi di politica, su temi di impegno. Ma se la mia generazione, non, o io, non perché la mia generazione c'è, non ci sono su Facebook, non lo vedo quel pezzo lì. E allora poi dico che non partecipano. Pensate al 9% che in Germania hanno dovuto i partiti virtuali. Di questo 9%, che ha voluto dire dei seggi, la gran parte di questi, che non sono proprio pochi, ci sarebbero dei partiti in Italia che si leccherebbero i baffi, la gran parte sono giovani che hanno costruito quell'impegno politico attraverso il virtuale e i blog. Allora, capite che non possiamo dire che i giovani non sono impegnati. Quello che noi possiamo dire è che noi abbiamo categorie che sono nostre e che forse sono vecchie, per leggere un fenomeno che dice che invece c'è una fetta di giovani che ha assunto un patrimonio valoriale di una generazione che gli ha insegnato a essere, che è importante essere impegnati nel volontariato, che è importante essere impegnati in politica come gestione del bene comune. Ma se noi ci tariamo su un'altra modalità di intendere le cose, o ci aspettiamo che loro vadano in piazza come siamo andati in piazza noi, diremo che non sono partecipativi, che non sono impegnati, che non sono attenti al contesto sociale. Allora, l'esempio era per dirvi che di generazione in generazione vuol dire far passare un patrimonio simbolico valoriale, non attendendosi che questo passaggio preveda esattamente le stesse forme, le stesse modalità di declinazione dei valori passati che noi abbiamo avuto. E che generatività sociale vuol dire consentire di curare, generare e lasciare andare, avendo messo in sicurezza la fase di cura, che se non è una cura protettiva, eccessivamente protettiva, ma è una cura, ripeto, dove affetti e norme si bilanciano, dove il mio obiettivo è far crescere l'identità di questa persona adulta, non soddisfare il mio bisogno, il lasciare andare assumerà forme diverse nella sua concretizzazione. Ma il patrimonio simbolico valoriale che ci sta dietro sarà quello che in qualche modo io gli ho passato e che viene riconosciuto e che viene giustamente reinterpretato da quella generazione che in quel momento lì sta vivendo. Allora capite che è possibile educare, sì che è possibile educare, consapevoli però del fatto che educare oggi vuol dire tener conto di questi aspetti, vuol dire che la generatività familiare da subito si coniuga con la generatività sociale, vuol dire che cura significa affetti come norme, vuol dire funzione materna e funzione paterna, dove, ce lo siamo già detti, però ce lo ridiciamo, è ovvio che funzione materna e funzione paterna non vuol dire che alcune cose deve farle per forza solo il papà o per forza solo la mamma. Funzione materna, funzione paterna vuol dire che è importante che ci sia quell'atteggiamento che è più femminile, perché storicamente è stato così, ma che possono avere anche gli uomini, che è più di cura, di attenzione, di costruzione di un contesto di fiducia e di speranza, perché la fiducia si abbina alla speranza. La fiducia e la speranza è che uscendo dalla mia famiglia io possa trovare persone degne di fiducia e possa sperare che questa fiducia sia ben riposta. Perché se ci pensate, che cos'è la fiducia? Noi diciamo sempre la fiducia è il collante sociale. Ho capito, ma che cos'è? La fiducia è il pensare di poter affidare all'altro qualcosa di buono e di non buono nostro, di grande e di piccolo, nella speranza che l'altro non usi questo per ferirci. È lo svelarsi nelle parti più, anche più piccole, meno belle, che ci piacciono di meno, nelle parti più fragili, rischiare di amare tanto da fidarsi, sperando che l'altro non tradisca questa fiducia e non ci ferisca. Allora, questo che io imparo in famiglia, se imparo che solo in famiglia lo posso vivere e non fuori, capite che diventa complicatissimo trovare un compagno o una compagna per la vita, diventa complicatissimo tessere delle relazioni nel contesto di lavoro, diventa complicato tessere delle relazioni nel contesto dello sport, perché nessuno diventa degno di fiducia. Dall'altra parte, se la funzione materna è quello di trasmettere questo senso della fiducia, la funzione paterna è tradizionalmente più quella delle norme e delle regole, è quella che traghetta verso il mondo sociale in un contesto che deve essere bonificato, in un contesto in cui alcune regole del gioco devono essere chiare, in cui i valori di base devono essere chiari. Allora, di generazione in generazione vuol dire proprio pensare non tanto e non solo ai contenuti, ma anche al modo con cui questi contenuti vengono passati, al modo con cui questo patrimonio valoriale viene dato all'altra generazione, consentendo a questa generazione di riconoscere la bontà di questo patrimonio valoriale che è stato dato, ma anche di poter innovare, ma anche di poter cambiare. Quindi potersi riconoscere come inserito in una storia di generazioni familiari, che sono anche generazioni sociali, di poter dire che riconosco la bontà di quello, ma di poter dire anche che io sono io e che quindi l'identità adulta che io andrò a costruirmi partirà in parte da quello, ma avrà anche un suo aspetto di innovazione, un suo aspetto di novità. In che senso questo si incrocia? Famiglia e contesto comunitario, perché quello che noi abbiamo visto e che diciamo molto spesso è che laddove la famiglia riesce a vivere questi processi generativi familiari al suo interno e a spostarli verso l'esterno, detto in altri termini, a diventare generazione adulta che si assume la responsabilità di far crescere i propri figli ma anche l'altra generazione, che quindi è un problema di assumersi la responsabilità, laddove la famiglia riesce a far questo, vive degli scambi che noi chiamiamo generativi col contesto comunitario. Cioè, laddove la famiglia prova ad aprirsi e può provare a trovare altre famiglie che a loro volta si sono aperte, quel contesto comunitario incomincia a diventare vivibile per quelle famiglie, per i loro genitori, e a contaminare anche contesti che apparentemente potrebbero essere fin troppo sfidanti e, come dire, vissuti come persecutori negativi. Laddove la famiglia vive non tanto all'interno, non solo o non tanto all'interno movimenti degenerativi, ma vive con la realtà esterna, movimenti degenerativi, cioè quelli che dicevamo prima, di squalifica del mondo esterno, anche il suo compito educativo interno diventa più difficile. Ma ripeto, diventa difficile perché le diventa difficile realizzare, far realizzare ai propri figli quella terza parte dei tre movimenti della generatività, curare, generare, lasciare andare, perché non è una famiglia che favorisce il lasciare andare. Mentre la funzione educativa dovrebbe essere proprio quella di ti attrezzo così tanto che tu puoi andare, puoi sentire di andare. Puoi sentire di andare consapevole di ciò che devi riconoscere a me come famiglia, ma anche consapevole del fatto che puoi costruire una tua famiglia. Allora uno può dire, beh, ma se io ho un bambino all'elementare o alla materna, te figurati se devo già pensare in questa prospettiva. Eh beh, però questi sono processi che in un qualche modo si dipanano nel tempo e che vede impegnata la coppia genitoriale da subito. Perché quello del figlio è un progetto, che è un progetto di vita del figlio, torno su questo concetto, in quanto eccedenza rispetto alla coppia. Perché molte coppie fanno fatica anche a lasciare andare e hanno grossi problemi educativi? Perché quello che noi abbiamo visto è che spesso non è la coppia che fonda la coppia e la famiglia, ma è il figlio che diventa fondativo della coppia e della famiglia. Allora, se è quel figlio che è fondativo delle relazioni di coppia, non posso perderlo. Perché se lo perdo, non faccio uscire il figlio. Perdo la relazione di coppia. E queste sono crisi che si verificano quando poi i figli arrivano all'adolescenza, perché lì, quando incomincio a sentire che forse dovrebbe uscire, in maniera inconsapevole mentalizzo più che in altri momenti che il figlio non è altro, non lo vivo come altro, ma lo vivo come un concentrato emozionale che mi consente di vivere anche il legame di coppia, allora le funzioni educative diventano complicate. Perché se la funzione educativa deve essere consentire all'altro di costruire un'identità matura, personale, individuale, sociale e relazionale, aiutarlo a svolgere, a fare questo, e quindi svolgere il mio ruolo educativo in questa direzione, vuol dire per me far morire quello, la relazione di coppia, far morire quello che io finora come identità mi sono costruito, e quindi faccio pagare a mio figlio quello che è un mio bisogno. Non so se sono stata sufficientemente chiara. È ovvio che quando parliamo di questi movimenti, non parliamo di movimenti consapevoli. Non è che noi siamo così perversi e cattivi da arrivare a fare queste cose consapevolmente o con coscienza. Ma siamo in un contesto in cui, rispetto al passato, è molto più facile cadere in questo tranello. È molto più facile che il figlio diventi un concentrato emozionale per la coppia, un concentrato emozionale per me, per dimostrare quanto io posso essere protettivo, che non in altri momenti. Anche nel passato, perché poi non bisogna fare, ogni epoca ha i suoi aspetti positivi e negativi, non voglio dire che in passato non ci fossero, i genitori non pensassero di rispecchiarsi nei figli. Sempre c'è stata un po' l'idea che se io non ho raggiunto delle cose vorrei che mio figlio lo raggiungesse. Ma in un qualche modo il gioco tra le generazioni era un po' diverso. C'era l'idea, io spero che mio figlio possa attrezzarsi per arrivare lì. Provo a dargli una mano e osservo quello che fa, perché non c'era tempo per fare altro. Negli anni ci siamo trovati in un qualche modo... sono belli questi, ci sono tutta una serie di studi di sociologi, c'è anche questo testo molto bello che si intitola La prima generazione incredula, ed è dell'assistente spirituale della Fucci, adesso non ricordo più il nome, c'è questo psicanalista Stroppa che ha studiato questo fenomeno, l'abbiamo studiato anche noi, abbiamo tutti in qualche modo con modi diversi individuato lo stesso processo, e cioè che molto spesso oggi i genitori di questa generazione, della mia come penso della vostra, hanno inconsapevolmente una sorta di risentimento nei confronti della generazione dei giovani. In che senso una sorta di risentimento? Nel senso che provenendo da una fase che era quella del 68, di grandi ideali in cui si diceva si cambierà tutto, che ha portato con sé quella falsa e brutta pedagogia del genitore amico. Perché dico falsa e brutta? Perché un elemento che tutela la crescita è sicuramente il rispetto delle gerarchie. Allora, io sono ok, tu sei ok, un corno. Cioè, io sono la tua mamma e tu sei mio figlio. Negoziamo. Le distanze cambiano a seconda dell'età, ma io sono ok, tu sei ok, possiamo andare in giro tutti nudi in famiglia perché devono abituarsi alla nudità, non ci sono regole, possiamo decidere che tu decidi oggi la regola, io la decido domani, quelle robe raccapriccianti su cui ci sono anche tutti degli opuscoli che ogni tanto faccio vedere anche gli studenti, dico ragazzi così no, non si fa. Questa falsa pedagogia aveva portato l'illusione di poter costruire una generazione forte che dimostrasse quanto la generazione, una generazione giovane forte, che dimostrasse quanto quella generazione che si ribellava all'autoritarismo, alle norme, che andava più sul tono dell'emozione, dell'emotività, eccetera, fosse brava nell'educare. La delusione e il tracollo di quello stile educativo che ha fatto solo disastri, perché questa idea del genitore amico ha fatto solo disastri dal punto di vista psicologico, pedagogico, sociologico, ha ovviamente prodotto una grossa frustrazione nella generazione adulta, che in un qualche modo, anziché leccarsi le ferite ed elaborare il trauma di questa delusione, in un qualche modo va a imputare alla giovane generazione un'incapacità di crescita che invece è sua, perché è un'incapacità di trasmissione di un patrimonio valoriale, ma soprattutto dell'accettare che quel patrimonio valoriale venga dichiarato, riconosciuto e poi modificato. Ci siamo? Allora, in un qualche modo questo risentimento viene gestito dalla generazione adulta in due modi: o abdicando al ruolo educativo e quindi in un qualche modo dimenticando la responsabilità. E allora sono tutte quelle concessioni e quello che abbiamo detto prima dell'arrivare a dare più importanza agli affetti che alle regole, la chiusura. Oppure l'altro aspetto è quello del se non mi ritiro mi irrigidisco. Ma mi irrigidisco su che cosa? Sul fatto che la forma apparente deve essere uguale, che il contenuto sia uguale non mi interessa. Allora, se io faccio volontariato e tu fai volontariato, poi se te del volontariato non te ne frega niente, non vedi l'ora di ammazzare quel senza dimora da cui fai a far volontariato perché ti fa schifo. Questa cosa non mi interessa, però intanto tu lo fai. Dove quel gesto svuotato di senso, svuotato di scelta, non porta da nessuna parte. Non porta di nuovo a crescere. Allora, poi chiudo nel senso che quello che a me sembra importante è che di generazione in generazione è possibile educare in famiglia. Certo che è possibile educare, se mi metto in mente che educare vuol dire generare, curare, lasciare andare, cioè esprimere nel modo più alto possibile generatività, che è familiare ma che da subito sviluppa una progettualità che è anche sociale, che è una progettualità che mi conosce l'altro come diverso da me e da mio marito, come essere in sé che ha diritto di crescere, e se mentalizzo da subito che di generazione in generazione non vuol dire un bieco passaggio. Di generazione in generazione non vuol dire andare a misurare la continuità o la discontinuità di quello che ho passato, ma vuol dire consentire all'altra generazione di valorizzare e riconoscere quel patrimonio simbolico e valoriale che gli passo, ma anche valorizzare la sua capacità di modificarlo. E questo è possibile se a quel bambino, che poi diventa adolescente, io faccio sperimentare un contesto di fiducia dentro la famiglia, ma che può esportare fuori, gli faccio verificare un senso di appartenenza a una storia, che vuol dire regole, norme, aspetti etici, e lo aiuto a capire che gli affetti non stanno senza le norme, che le norme non stanno senza gli affetti e che il familiare non sta senza il comunitario. Se riesco a fare questa operazione, che si riempie di contenuti e si declina di contenuti nei modi diversi, nel senso che da quello che vi ho detto non ci sono ricette magiche. Uno dice: ma come faccio rispetto alla situazione singola? Ma non lo so, rispetto alla situazione singola bisognerà capire la situazione singola, bisognerà capire che risorse ci sono, non ci sono ricette magiche a priori, questo è più un discorso generale. Se mi riesce questo gioco, sono riuscito ad educare, perché sono riuscito a costruire un adulto maturo con una sua identità, capace di rischiare l'amore per l'altro, capace di rischiare lo stare nel sociale, capace di tollerare le frustrazioni e di vivere di relazioni. Viceversa, mi sono costruito il mio bel bambino, iperprotetto, ipernarcisista, che soddisfa il suo bisogno e quindi cambia continuamente amorose, perché non ci sarà nessuna amorosa che riesce continuamente a rispiecchiargli e dirgli quanto sei bello e quanto sei bravo. A un certo punto uno dice: ma dimmelo anche a me quanto sono bello e quanto sono bravo. Allora il gioco non piace più, e che però in un qualche modo non è in grado di traghettare a quel contesto sociale che dovrebbe essere invece l'obiettivo di un percorso educativo e di crescita. In questo è evidente che in un qualche modo sono le generazioni che, come ci dice Erickson, devono fare il salto creativo. E le generazioni, ricordo, sono familiari e sociali insieme. Allora è importante che si incominci a ricostruire quell'alleanza adulta tra famiglie, tra enti, tra istituzioni, tra contesti, che in un qualche modo può consentire di giocare insieme un ruolo educativo che mai come in questo momento è molto sfidante, è molto complicato, perché il contesto sociale è diventato sfidante, complicato e disorientante, ma che è sfidante e disorientante come altri contesti in altre epoche storiche. Allora basta trovare la strategia che possa consentire di crescere, ma dimentichi delle radici da cui si deriva, perché non si può crescere se non riconoscendo delle radici, facendo i conti con queste radici. Io mi fermerei qui per vedere se ci sono appunto domande, aspetti non chiari, qualcosa che vi ha più che provocato infastidito, ma io sono convinta, io insomma il gruppo con cui lavoriamo, sono convinta che sia tornato proprio il momento di parlare di norme, non in modo becero, ma di norme, di valori, di alleanze, perché i ragazzi lo chiedono. A me si è stretto il cuore, devo dire la verità, quando qualche anno fa, facendo questa ricerca sugli adolescenti, guardando i dati, facendo poi le interviste, mi dicevano: ma sa prof, ma mi dicessero in famiglia parliamo di politica, ma mi dicessero parliamo di valori. Io ho capito che è l'esempio che è importante, però io a volte vorrei anche parlare di queste cose ed essere ascoltato. E invece si fa fatica. Poi ovviamente io mi occupo di impegno politico, di volontariato, dei giovani, quindi il mio fondo era su queste cose. Uno dice: ma tu quanto parli di questo in famiglia? Nella mia famiglia non se ne parla, ma a te manca. Ma io non mi impegnerei mai, però prof, a me manca. Allora, ho gli studenti che ogni tanto, quando io dico: ragazzi, adesso si apre la parentesi da vecchia zia. La vecchia zia Marta, gli esami vi dà 18, vi manda a casa, ma adesso su questi eventi che si verificano ne parliamo. E ho ragazzi che vengono a ringraziarmi, dico: ma santo cielo, ma in che contesto vivi? Possibile che non c'è una famiglia, un oratorio, un'associazione sportiva in cui tu puoi tirar fuori questa ricchezza, questi interrogativi, questo dibattito? E allora poi io dico: ma se la sua famiglia non ce la fa, santo cielo, possibile che intorno non c'è nessun altro adulto che se ne accorge? Non è facile. Non è facile perché noi come generazione adulta abbiamo un po' abdicato a questo ruolo più sociale. Se non è mio figlio, che già se è mio figlio che me lo chiede faccio fatica, se non è mio figlio, pazienza. Chiudo con questo aneddoto, questa cosa che mi è capitata, che mi ha infuribondita, che la mia piccola torna a casa in pullman e non c'è l'educatrice sul pullman. E dico all'autista: ma scusi, ma lei guida e intanto guarda i bambini? Sì, perché la cooperativa non l'ha mandata. Allora, un giorno, due giorni, tre giorni, poi dico: senta, a parte il fatto che noi paghiamo un servizio che prevede anche l'educatrice, mi sembra scorretto che non ci sia, ma è impensabile che lei guidi e guardi 30 bambini delle elementari. È impossibile. Com'è che 30 bambini delle elementari stanno lì tranquilli? No, sì, però adesso arriva. Mentre lui parla, c'è un bambino che scende e sta per cadere. Allora io e una nonna, che eravamo lì al pullman, abbiamo sorretto questo bambino, io vado in comune all'ufficio scuola e dico: guardi, però si verifica questa situazione. Sì, sì, adesso la mettiamo. Dico: guardi che ieri c'era un bambino che stava cadendo. Allora, se non lo pigliavamo al volo, col suo bel musino, pestava sul cemento. Sto povero bambino si faceva male. È suo figlio? No. È un suo parente? No. E allora perché me lo viene a dire a lei? Se c'è qualcosa lo viene a dire la mamma. Gli ho detto: ascolti, adesso facciamo un bel discorso, perché lei in questo ruolo pubblico questa cosa a me non la dice. Io sarò anche una rompiscatole che mi impiccio degli affari degli altri, ma si rende conto dell'affermazione che ha fatto? Ma lei ha figli? Ma se fosse successo a suo figlio? L'abbiamo risolta in questo modo. Allora, facciamo così, perché la signora non cedeva e diceva che io ero una rompiscatole. Facciamo così, sai cosa facciamo? Facciamo una bella denuncia. Domani un bambino cade e l'assicurazione le scappa via la faccia, la pelle dalla faccia. Allora le scarpa via, nel senso di molto dialetto parabiaghese, le tira via la pelle dalla faccia. Dice? Sì, secondo me sì, le conviene stare attenta. Il giorno dopo c'era l'educatrice e lì mi sono infuribondita di più, sono stata dall'assessore e gli ho detto non funziona così però, eh. Responsabilità adulta non funziona con le minacce alla signorina allo sportello. Ragioniamoci, non mi inviti alla festa della donna per dire dobbiamo essere tutte donne belle. Se vuoi mi inviti, ma facciamo una cosa su questo tema, perché così non va bene. Ma le persone non ci pensano. Basta, mi zittisco. Prego. Allora, partiamo dal tema della libertà, che sicuramente è il tema sfidante, perché come ci dice Beavers, il rischio da amare si scontra poi con la libertà dell'altro, che può essere quella di non rispondere. Però, come dire, anche il concetto della libertà bisogna collocarlo nei contesti e capire fino a che punto stiamo parlando di libertà e fino a che punto invece mascheriamo con l'idea di libertà un'idea di rinuncia ad esercitare il nostro ruolo. Cioè, mi spiego. Esatto. No? Cioè, mi spiego. È ovvio che, come dire, io posso provare a trasmettere tutta una serie di valori e poi mia figlia, mio figlio può decidere di assumerne una parte, innovarle, può decidere che un'altra parte non funziona, non gli piace, non gli va. Questa è la sua scelta libera. Ma prima di arrivare a questo passaggio ci sono tutta una serie di passaggi intermedi di accompagnamento mio, che vuol dire la pazienza di stare ad ascoltare, la pazienza di provare a rilanciare, la pazienza di osservare alcune cose, di discuterle e ridiscuterle e di rimetterle in discussione costantemente e continuamente, che poi portano alla libertà di una scelta con un percorso che però è un percorso guidato e orientato. Allora, quello che voglio dire è che la libertà si gioca nella scelta. Ma nella misura in cui per arrivare a questa scelta c'è stato un accompagnamento che non è obbligo a fare, ma è strumentare il ragazzo o la ragazza a prendere quella decisione. Poi la decisione è libera, ma libertà non deve voler dire solitudine o isolamento nel momento in cui arrivo a prendere la decisione. Perché dico questo? Perché molto spesso, appunto, il genitore poi dice, si stufa, continuamente, non so, io ho una figlia quindicenne, a un certo punto ho detto, senti, io ti metto nel frigorifero e ti tiro fuori a 20, perché quando lei vuole essere offensiva mi dice, e fai pure la psicologa, sì, ma qui sono la tua mamma, non so, cioè non sto lavorando, sto facendo un lavoro educativo e genitoriale, ma non sono un professionista nei tuoi confronti, perché ti snervano, perché devi costantemente rimettere in gioco, un giorno sono sul pero, un giorno sono sul melo, un giorno è mammina, il giorno dopo non ti può vedere. Allora, uno potrebbe anche dire, hai la libertà di essere come vuoi. Ogni tanto io dico a mia figlia, e lei mi dice, ma mamma, ma con te tutto deve essere, e bisogna ragionare, devi pensare, ma che rottura di scatole. E dico, allora Vale, io potrei anche ritirarmi e dirti, vuoi fare questa cosa? Falla, prego, fatti tuoi, responsabilità tua. Ma tu, da quindicenne, dopo un po', non sei spaventata da questa cosa? Perché avere un paletto e dire questo paletto non mi piace, fa anche comodo e fa crescere. Non avere paletti è assolutamente spaventevole, è assolutamente raccapricciante e in un qualche modo vuol dire che io rinuncio alla mia responsabilità, ma metto l'altro nella condizione di non potersi fidare e di sentirsi solo e abbandonato. Nel momento in cui invece dovrebbe provare a sperimentare la fiducia. Allora che cosa succede in questi casi? Chi assolve questa funzione diventa un pari molto spesso, perché anche lì, poi io vi parlo di ricerche, nel senso che il mio lavoro è questo, io faccio ricerche, però noi abbiamo provato anche a vedere, ma quando un genitore non ce la fa, Nel senso che poi una volta uno dice, ma quel genitore, ma i genitori a volte non ce la fanno, non è che quale genitore non vuole il bene del proprio figlio, ma se a volte uno non ce la fa, povero disgraziato, e non ce la fa, non è che va aiutato e va sostenuto quel genitore, non è che va impalato perché non ce la fa. Allora, a volte, come dire, diventa un genitore, rinuncia, non ce la fa, e tu dici, beh, questo ragazzo, questa ragazza dove andrà? E tu speri che abbia una brava maestra, che abbia un bravo parroco, che abbia un bravo educatore, che abbia un bravo allenatore. Se disgraziatamente non lo trovo, il suo punto di riferimento diventa il pari, che molto spesso è un altro ragazzo o ragazza spaventato tanto quanto. Perché emotivamente poi lo riconosci, la tua paura la senti e la riconosci nell'altro. E molto spesso va a finire che questi ragazzi disorientati, cioè, ma fanno cricca tra di loro, ma perché reciprocamente riconoscono e sentono il bisogno, riconoscono e vedono le ferite dell'altro. Allora, a volte mi capita anche, non so, di discutere con alcuni, non so se ci sono insegnanti, alcuni insegnanti delle scuole medie che dicono, ma insomma questo qui dà sempre fastidio e poi fa sempre cricca con quell'altro. Io dico sì, avete ragione, io comprendo benissimo, ma questi ragazzini, se si mettono insieme, perché uno riconosce la sofferenza e il bisogno dell'altro, e finché almeno sono alle medie abbiamo un modo per acciuffarli, dopodiché li abbiamo persi per sempre. Perché non è detto che entrino nel circuito delle superiori, perché nel circuito delle superiori c'è una richiesta di iperformatività diversa, e quindi in termini educativi te li sei già giocati. Allora, ho fatto tanti passaggi, però la libertà di scelta certo che c'è, è quell'imprevedibilità di cui dicevamo prima, ma la libertà di scelta diventa libertà di scelta matura e consapevole quando è accompagnata, e accompagnarla vuol dire tutti questi passaggi faticosi. Che ripeto, a volte le famiglie fanno fatica a fare perché sei sempre in affanno e sei sempre alla rincorsa. Allora, anche il poter contare su una rete, il poter contare su qualcuno, e il poter pensare che magari per te è più facile essere per il figlio della tua amica e per la tua amica è più facile essere per tuo figlio, perché ce lo diceva Winnicott, no? L'adolescente deve metaforicamente uccidere il proprio genitore. Poi io ogni tanto dico a mia figlia, vale metaforicamente, non di fatto, cioè non è che mi devi far crepare per forza, è metaforica. Dicevo, cos'è che sta dicendo? No, so benissimo io cosa sto dicendo. Però, voglio dire, a volte può essere più facile che tu lo faccia per il figlio della tua amica o per qualcuno che in qualche modo conosce, qualcun altro lo faccia per tuo figlio. Questo però vuol dire che lo accetti, perché non è mica facile accettarlo. Vuol dire che in un qualche modo senti che c'è una comunanza di anche valoriale, o che senti di aver così attrezzato tuo figlio che può essere in grado di anche discriminare tra bagagli valoriali diversi e poi di scegliere in maniera però consapevole quello che gli è più congeniale. Il da chi, il dove, come siamo generati, allora questa è una domanda molto interessante, perché abbiamo fatto una ricerca qualche anno fa, che voleva andare a confrontare famiglie molto diverse, famiglie con adolescenti e giovani adulti tra virgolette normali, e famiglie e adolescenti, giovani adulti, con un figlio tossicodipendente. E il dato che abbiamo notato, su cui abbiamo molto lavorato, era che quello che faceva davvero la differenza tra le due famiglie non erano gli eventi, non era il dove, il come, il quando, perché sia l'un gruppo di famiglie sia l'altro aveva avuto esperienze migratorie, esperienze di lutti, esperienze di malvivenza, esperienze di vario genere. Quello che faceva la differenza per i figli era stato il poter rileggere questi eventi e dargli significato, Alla luce di quei due processi che dicevamo prima, di costruzione di fiducia e di senso di appartenenza, e poter individuare quella che noi abbiamo definito una fonte identificatoria benefica che mi consentisse di crescere. Mi aveva molto colpito il caso di questa famiglia, che era una famiglia economicamente e culturalmente molto povera, molto semplice, che aveva avuto tutta una serie di eventi uguale a un'altra famiglia, ma questa aveva avuto il figlio, un ragazzo normale, e l'altra aveva avuto il figlio in comunità. Qual era stata la differenza? Che questi genitori, nella loro semplicità, avevano detto: a un certo punto noi abbiamo capito che non ce la facevamo. E allora abbiamo individuato una persona adulta, che a nostro figlio ci sembrava potesse essere simpatica, e gli abbiamo chiesto di darci una mano. Allora, è stato doloroso all'inizio, diceva questa mamma. Non abbiamo intervistato i figli, abbiamo intervistato la coppia. Questa mamma all'inizio diceva: è stato doloroso, soprattutto per mio marito, perché ammettere che un altro uomo potesse fungere da modello per nostro figlio, per noi all'inizio è stato come ammettere di non essere capaci di. Ci siamo sentiti molto frustrati. Ma poi, quando abbiamo visto i progressi che ha fatto nostro figlio, in realtà ci siamo detti che siamo stati proprio bravi, perché abbiamo pensato che quello che veniva prima era il suo bene e la sua possibilità di crescere. E questo nostro figlio poi l'ha capito. Allora, a me è sempre rimasto in mente questo caso di questa signora molto... Il marito è stato molto silente per tutta l'intervista, perché il marito ci soffriva ancora di questa cosa, ma era contento che il figlio ce l'avesse fatta. Mentre questo passaggio, per esempio, nell'altra famiglia non era stato fatto. A parità di condizioni. Allora, quello che noi abbiamo sempre detto è che, certo, le condizioni hanno un peso, ma sono gli incontri, sono le relazioni, è la progettualità, è il modo con cui tu intendi quel figlio, è nella semplicità o nell'arroganza della tua condizione, perché io dico sempre, a volte lavorare con i colleghi o con le famiglie, i colleghi è la cosa più complicata di questo mondo, perché pensano di saper tutto e quindi c'è l'arroganza della situazione. Il riconoscere alcuni processi, mettere in moto alcuni processi, è assolutamente vincente. Poi ci sono situazioni più favorevoli, ci sono situazioni meno favorevoli, ma non sono quelle che determinano un esito. È anche un po' quel concetto che oggi noi abbiamo parlato di fonte identificatoria benefica e l'abbiamo collocato su un piano relazionale. Oggi è quello che avete sentito, molti collocano su un piano più individuale, oggi parlano di resilienza, molto di moda dire ci sono dei bambini resilienti, cioè bambini che in situazioni di difficoltà, come il ferro, perché la resilienza è una proprietà del ferro, come il ferro resistono a qualsiasi urto e vanno avanti. Allora, quello che mi viene da dire è resistono, ma non tanto perché hanno dote di personalità, resistono perché avranno incontrato un contesto relazionale che li avrà aiutati a... Questo è quello che io penso, è quello che noi pensiamo, sono le relazioni, è il legame, non è... Non so se ho risposto... Sugli psicologi cosa vuole che le dica? Allora, un po' c'è l'idea... che queste professioni, noi gli assistenti sociali... mediaticamente siamo considerati quelli che in maniera un po' persecutoria portano via i bambini e quindi c'è un po' la paura, come c'è l'attesa di ricette dai professionisti, ma se io non so tu devi darmi la ricetta per... Un po' qualcuno ci avrà messo del suo, nel senso che forse... Non sempre questa professione come posso dire viene svolta non sempre diciamo che questa professione viene svolta avendo in mente che ha a che fare con delle persone che ci sono situazioni in cui forse è meglio che intervenga un collega se tu non sai gestire un caso. Ecco. Non si fa di tutto erba un fascio, però è evidente che rispetto a 5 colleghi che fanno bene il loro lavoro, quello che poi mediaticamente passa è quello che per sua natura è disgraziato e qualsiasi lavoro fosse finito a fare avrebbe fatto dei pasticci, passa l'idea che gli operatori dei servizi ti portano via i bambini e sono lì solo in maniera persecutoria, quando invece i servizi, gli operatori dei servizi sono lì per sostenere. In questo però io dico sempre, se le famiglie hanno una certa percezione, domandiamoci noi che cosa abbiamo fatto per, nel senso che le faccio questo esempio sull'affido. Allora, noi possiamo gestire l'affido in tanti modi, ma se rimaniamo fedeli alla legge sull'affido, l'affido è una soluzione temporanea per mettere in sicurezza un bambino, mentre la sua mamma, la sua famiglia, molto spesso sono mamme, insomma, la sua famiglia viene aiutata dai servizi e da altre famiglie a far fronte a una situazione di difficoltà. Ora, quello che molto spesso si fa è mettere in sicurezza il bambino e la famiglia d'origine, pazienza, Dio vede, provvede. Allora, è chiaro che poi quella famiglia si altera un pochino coi servizi, perché se tu mi proponi un intervento rispetto a un mio figlio, e tutti tengono i propri figli, no? Nel senso che poi ci sono anche uno che dice, ma tanto quella signora lì non interessa niente dei figli, è quello che ti fa vedere, forse ci sono, si chiamano forme di difesa anche. Ma tu mi dici, ti tolgo tuo figlio, intanto ti aiuto a ricostruire una situazione che non è, e poi ti abbandono, è fischio. Chi è che non si incavolerebbe? Io sarei furibonda, mi togli mio figlio, mi dici che mi deve aiutare e poi mi lasci da solo. Allora, ci sono situazioni e servizi che lavorano splendidamente, riescono a far rete, lavorano col bambino, lavorano con le famiglie. Ci sono situazioni in cui i servizi non hanno le risorse per fare tutte e due le cose. Allora, non è che gli operatori sono cattivi, ma non riuscendo a fare tutte e due le cose, che cosa fanno? Pensano di tutelare l'anello più debole in quel momento. L'anello più debole è il bambino. Gioco forza, mi rimane scoperto l'altro pezzo e non posso che sperare, Dio vede e provvede. Mamma mia, è il buon Dio che mi punisce. O i colleghi. A volte il buon Dio vede e provvede, a volte anche il buon Dio, poveretto, non arriva a mettere pezze dappertutto. Allora, un po' c'è l'aspetto mediatico, un po' io dico facciamo un po' un esame di coscienza. L'altra cosa che io dico e su cui mi incavolo spesso con i miei colleghi è attenzione, molto spesso viene attribuito a noi una responsabilità su ruoli che giocano persone che non possono svolgere la professione, coaching, tutor, counselor non meglio identificati, cos'è che sono adesso, accompagnatori di vita. Cioè, tutta una serie di figure che si spacciano per figure psicosociali, che voglio dire, fischio, porti uno 15 giorni alle Maldive e dici lo ritempro. Ma ascolta, che faccio anche la mia mamma che fa la casalinga di ritemprarlo alle Maldive 15 giorni. Fammi vedere fra 3 settimane quando ritorni che cosa fai. Ma tutti questi personaggi che ci fregano il lavoro e si spacciano per operatori psicosociali, in un qualche modo favoriscono un riflesso su di noi come professionisti più seri, mi viene da dire, perché questi io non so che percorsi hanno, molto spesso vengono dall'ISEF. Cioè, se uno si mette lì e guarda e dice sono preparatori atletici che, abilissimi, hanno colto un bisogno, hanno fatto 2 o 3 corsi di quelle robe lì, ayurvediche, indiane, non lo so cosa diavolo sono, e si spacciano per coaching di vita, ma una roba di queste, tutor di vita. Però siccome fuori poi c'è scritto percorsi di riabilitazione psicologica A, ovviamente uno che non è del mestiere non sempre riesce a cogliere la differenza, uno dice percorsi psicologici sarà anche l'uno psicologo, lì siamo noi che come ordine dovremmo spazzar via tutta sta marmaglia e dire: ragazzi, questi sono imbroglioni, millantano credito. Poi magari a qualcuno funziona anche, col buon senso, voglio dire, a volte andare da una brava portinaia che ti offre un caffè, ti fa chiacchierare un po', ti risolvi la questione. Fino a un certo punto, però. Però sei consapevole che sei andato dalla portinaia. E va benissimo. Assolutamente.
Chi male c'è?
Ecco. No, allora, una considerazione. È evidente che poi l'educazione dei figli ti mette sempre a fare i conti con l'educazione che tu hai ricevuto, su quello che tu vorresti, su quello che tu ti aspetti. Allora, in questo senso, io dicevo, molto spesso diventa importante anche il confronto, non solo con dei professionisti, ma anche proprio con altri genitori, perché adesso su queste cose che serve andare da un professionista. Cioè, su molte cose io credo che i genitori abbiano delle risorse, che noi come genitori abbiamo delle risorse, delle competenze, che o dei dubbi o delle difficoltà, che nel confronto con l'altro e su come l'altro ha affrontato la questione, ci fanno fare a volte un salto di, come dire, uno scatto mentale, che uno dice: oh porca miseria, la prossima volta io forse provo a fare così, perché sono riuscito a rispecchiarmi nell'altro, e questo rispecchiarmi e cogliere quello che l'altro mi sta dicendo favorisce una rielaborazione in me dei miei vissuti. Allora, quando io dico il confronto, non è solo quando noi diciamo i gruppi di genitori, i gruppi di parola, perché tu condividi le esperienze, senti quello che gli altri fanno e puoi provare a farlo anche tu. C'è anche questa componente, ma nel gruppo che cosa succede? Che un genitore può cogliere il suo bisogno nell'altro genitore, rispecchiarsi nell'altro, è come se incominciasse a guardarsi un po' da di fuori, attraverso l'altro guarda se stesso dal di fuori, si osserva e si dice: questo mi piace, questo non mi piace, questo lo rifarei, questo non lo rifarei, e intanto nell'altro in cui mi rispecchio, che magari ha fatto delle cose, posso anche provare a vedere il pezzo dopo. Ah, ci picchia, questo l'ha fatto, l'esito è stato questo, mi piace, non mi piace. Tutto questo diventa quel lavoro mentale di rielaborazione della propria storia nella famiglia d'origine e della storia adesso come genitore, che in un qualche modo fa maturare le capacità educative, perché aiuta a consapevolizzare quali sono le strategie messe in atto, a vederle, e già questo è un risultato, perché a volte noi giochiamo delle strategie senza esserne consapevoli. Allora, anche solo vederle e consapevolizzarle è un grosso guadagno. E se io vengo a dirle e dico: dobbiamo far sperimentare ai ragazzi la fiducia e l'appartenenza, sono io, professionista, che lo dico. Lo dico alla luce delle ricerche, maliziosamente butto lì che sono anch'io genitore, quindi ti dico: guarda che non sono solo le ricerche, c'è anche un'esperienza di vita, ma io rimango il professionista. E uno dice: belle cose che mi ha detto, e poi come faccio? Se nel gruppo di genitori incomincio a vedere, a trattare il tema della fiducia, per esempio, e l'altro genitore dice: c'è questa situazione e io la vivo così, e io dico: oh fischio, è la situazione che ho vissuto anch'io, ma non l'ho mai pensato in questo modo. Inizio quell'elaborazione mentale della realtà, che è già un cambiamento del contesto, è già un cambiamento della realtà, perché c'è quel processo di mentalizzazione e di riflessione sulle mie strategie, su come io mi muovo, che prima non avevo fatto, che mi rende consapevole di quello che faccio e delle conseguenze, e che mi fa interrogare. Per questo, quando prima dicevo, ma i genitori non sono, quando noi come genitori facciamo delle cose, non siamo sempre consapevoli. Un genitore che fa un errore, e che noi definiremmo un errore, ma in quel momento non è mica consapevole di fare quell'errore. È dopo che magari, se riesce a ripensarci, se riesce a trovare un contesto in cui questo gli è possibile, ma non solo riesce a ripensarci, ma riesce a farlo in un contesto in cui quello che potremmo, tra virgolette, definire errore può essere accolto e trattato, non eliminato e rifiutato come scarto, perché il problema è che gli errori li facciamo sempre, tutti. Però un conto è dire che se ammetto l'errore lo vivo come una grossa frustrazione, un grosso senso di colpa, un grosso fallimento, e questa parte non ha spazio, e allora non avrò mai modo di rielaborare i miei metodi educativi. Un conto è dire, fischio, certo che ci sono gli errori, tutti li fanno gli errori, certo che c'è quella cosa che ho fatto e avrei dovuto farla in modo diverso, ma questo fa parte della vita, perché sennò saremmo congelati nel frigorifero. Ma la vita, nella vita ci sono questi aspetti di rischio, di errore, di come lo tratto, come emotivamente mi avvicino e lo faccio diventare risorsa educativa anziché scarto educativo da eliminare. Ho fatto l'errore e vengo fustigato e non mi serve a niente. Penso di aver fatto un errore, porca miseria, come trasformo questo in apprendimento per me, ma anche in apprendimento per mio figlio? È quello che mi fa fare il salto. Ma su questo, io ne sono profondamente convinta, non mi serve il professionista. Semmai mi serve il professionista che faccia da facilitatore del gruppo. Ma è il condividere alcune cose, il potersi rispecchiare, che fa fare il salto, che fa fare il passaggio. Io sono convinta che su queste cose quattro gruppi coi genitori sono più efficaci che tre incontri con uno psicologo. Perché è il tipo di lavoro che è diverso. Tre incontri non mi va, mi dai consigli, mi dice provi a questo, provi... mi metto in moto un lavoro che poi va dove? Allora, o inizio un percorso, ma ha senso, perché poi uno dice anche ha senso, come diciamo noi a volte quando i ragazzi dicono ah, io voglio andare in analisi, ti dice guarda, una buona relazione affettiva vale più di 5 anni di analisi. Ed è vero, se non è buona ci impieghi poi 10 anni di analisi per risolvere la questione, ma questo è un altro discorso. Però è quel contesto lì, secondo me, in questo senso noi insistiamo molto anche sui gruppi di genitori, su un confronto tra pari, dove il ruolo del professionista è di accompagnamento, di disvelamento di risorse e competenze che i genitori hanno. Sono silenti, devono attivarle, ma uno in qualche modo... deve riconoscerle. Ma questa è la modalità che noi usiamo per quando lavoriamo con i genitori. Non vieni, ti dico dove hai sbagliato e cosa devi fare. Funziona minga. Proviamo a capire insieme. Proviamo a fare questo gioco di rispecchiamento, di consapevolezza e di riflessività. E questo mette in moto un lavoro personale delle persone, che non è un lavoro analitico. È un lavoro di maturazione, di crescita adulta, che può avere bisogno magari di percorsi, o basta la sponda del gruppo. Molto spesso quello è un gruppo ben guidato, hai voglia. La vedi in 5-6 incontri, vedi una trasformazione radicale. Sul che male c'è, io provo a dire il che male c'è secondo me. Io dico, guarda, secondo me... Il male che c'è può essere questo, secondo me. Secondo te? Nel senso che quello che poi non sempre mi viene, perché poi arrivo a casa a volte a una certa ora e dico fischio anche, oh, proprio oggi mi devi fare questa domanda? È già stata una giornata complicata. Allora, questo per dire che poi quando uno è genitore non è professionista, però... quello che dicevo prima, avere dei paletti, delle cose che ti consentono di confrontarti, può essere che in quel momento lì mi dice, dopo 2 o 3 giorni mi dice, ma tu hai detto? E quando comincia, ma tu hai detto, mi tremano i polsi, ho detto, oddio, cosa le avrò detto che non me lo ricordo più. E l'altra cosa, che è difficile, lo dico... da professionista ma anche da madre, è l'ascolto e rilanciare. Ma per te che male c'è? Perché tu mi chiedi che male c'è? Tu non ci vedi nessun male? Perché per te non è male? Perché questa risposta è tua? l'hai maturata in un altro. È ovvio che uno dice è tuo dei tuoi amici, ma uno prova a capire e dice ma quando l'hai pensata tu questa cosa? Quando è che ti è venuta in mente? E lì provare a buttare altri scenari. Allora proviamo a pensare, cioè questa azione si svolge, che cosa può succedere? Tu che cosa ci vedi, che cosa può succedere? Che cosa ti piace di questi scenari? Perché ti piacciono? Che cosa non ti piace? Ma secondo te a che bisogno risponde questa cosa qua? A volte ci stanno, a volte non ci stanno. O a volte ti accorgi che ci stanno su altri piani, nel senso che, non so, se io penso, a volte parlo con gli educatori del gruppo dell'oratorio di mia figlia, e allora poi mi dicono, ah, l'altra sera la Vale ha fatto un intervento, mi dico, oddio, dimmi cosa ha detto. Poi dicono, non dirmi cosa ha detto, perché è giusto che abbia i suoi spazi. No, però una cosa interessante, tu dici, oh porca miseria, l'ha preso. A me sembrava che non l'avesse preso, anzi mi sembrava su tutt'altro universo che ho detto, su questo ce la siamo giocata. E invece a distanza di una settimana, due settimane, in un altro contesto, rigioca quella cosa lì in modo un po' diverso. E allora dici, vabbè, questa fatica l'abbiamo fatta ed è andata. Stavolta è andata. Altre volte non va. E allora uno dice alla sua amica, ascolta, ma te ti è capitato? Secondo me c'è anche un po' a volte l'umiltà del dover riconoscere che alcune cose non ti sono chiare, allora del chiedere. Anche se sei professionista, anzi, proprio perché sei professionista, no, c'è questa indagine che hanno fatto queste magnifiche università americane, dove hanno visto che i figli che accusano più disagi sono i figli delle mamme col dottorato di ricerca, impegnate o laureate in discipline sociali. E io ho detto, ok, va bene, da domani elettricista e basta, perché la prima battuta è stata questa, l'altra battuta è stata forse un po' una mancanza di umiltà nel riconoscere che puoi essere strumentato a leggere cose di altri, ma forse su certe cose tue, come tutti, devi farti aiutare. Allora, se non ti fai aiutare, poi l'esito è questo qui, che noi abbiamo detto, tutte lì siamo, tutte con dottorato, tutte nel senso sociale, va bene, figlie elettriciste, così almeno corriamo questo pericolo. Figlie che faranno quel che vorranno, ho detto, basta che non fai la velina. Ecco, è uno stereotipo, ho detto, Dio, speriamo che non mi faccia la velina. Se farà la velina, tollereremo anche quello. Cercheremo di ragionare sul perché.
Ringraziamo ancora la professoressa Elena Grazie Marta. A voi.